Storie di donne nella storia. De Gallie femmine, ovvero sulle donne della Gallia. Nel 58 a.C. Giulio Cesare arriva in Gallia con tutte le intenzioni di conquistarla. Sua è la famosa frase «Veni, vidi, vici», ovvero «Sono venuto, ho visto e ho vinto». Sulla sua campagna sappiamo molto, soprattutto grazie ai suoi scritti, il De Bello Gallico, che chiunque abbia studiato latino avrà tradotto almeno una volta. Ma se c'è una cosa, come al solito, che si studia poco, è quale fosse il ruolo che le donne avevano in questa civiltà. Direttamente dalla Borgogna, ispirata dalla visita al Parco Museo di Alesia, preparatevi a conoscere con me la storia delle donne della Gallia. Partiamo con una versione un po' romanzata e quindi ricordiamo le famose avventure di Asterix e Obelix, narrate da René Cochigny dal 1959. Questi fumetti sono ambientati nell'antica Gallia intorno al 50 a.C., in un villaggio dell'odierna Bretagna. I protagonisti sono Asterix e il suo amico Obelix. Poi troviamo il druido Panoramix e gli abitanti del villaggio, tra cui il capo, ma soprattutto sua moglie Beniamina, che lo comanda a bacchetta. Mi soffermo su questo fantastico personaggio che, tra parentesi, io amo. A prima vista la caratterizzazione di questa donna può sembrare una sorta di licenza poetica. Eppure la realtà non dista tanto dalla finzione. Ebbene sì, la donna della Gallia non era né ritirata né passiva. Non aveva infatti un ruolo secondario come a Roma o in Grecia. Questo aspetto è insito nella natura della cultura celtica, nella spiritualità per cui si credeva che il principio divino superiore non era maschile, bensì femminile. In Gallia la popolazione nutriva un grande rispetto verso la donna, che veniva considerata moralmente superiore, mentre sappiamo che i germani e i romani ne facevano un essere ipocrita e bugiardo. La donna gallica gode di uno status particolare, addirittura eccezionale se paragonato a quello della donna romana, la cui dipendenza dal marito non era solo morale, ma anche economica. La donna in Gallia, al contrario, aveva una certa indipendenza finanziaria, assumendosi la responsabilità del suo destino alla morte del marito. Questo privilegio, che va comunque messo in prospettiva, era il risultato di generazioni di donne che, in genere, avevano lavorato più degli uomini. Strabone presenta questa evidenza come un topos, un luogo comune che caratterizza le civiltà barbariche. Egli dice: «Il fatto che tra uomini e donne il lavoro sia distribuito, al contrario di ciò che avviene da noi, ovvero in Grecia e a Roma, è comune a molti altri popoli tra i barbari». Poseidonio, che fu il primo a fornire queste informazioni, le accompagnò con esempi che confermano questa profonda realtà. Lui stesso, quando soggiornava presso un ricco possidente, vedeva le donne che lavoravano nei campi. Ma soprattutto, la sua descrizione generale della società gallica mette particolarmente in evidenza la distribuzione generale delle attività. Gli uomini sono riservati alla guerra, all'addestramento, all'equitazione, alla caccia, alle pratiche religiose, alla politica, al diritto e all'istruzione, ad alcuni mestieri artigianali, tra gli altri il commercio del fuoco e del metallo. Le donne sono responsabili della maggior parte delle faccende domestiche, vale a dire buona parte del lavoro nei campi, la gestione delle mandrie, la realizzazione di alcuni tipi di oggetti come la ceramica, l'abbigliamento e la cucina, il quale è un notevole dispendio di tempo e di energie. A cosa mi riferisco? Beh, ad esempio, la macinazione dei cereali era un'operazione che poteva richiedere diverse ore. Infatti, richiedeva una cura particolare perché la presenza di residui di abrasione della pietra per la macina della farina poteva causare una pericolosa usura dei denti. Questo almeno fino all'arrivo dei mulini, che, come sappiamo, in molte città celtiche facilitavano di non poco il lavoro rispetto all'antico pestello. Il ruolo degli uomini e delle donne nella società gallica è anche il risultato di una situazione molto più antica, durante la quale gran parte della popolazione maschile era impegnata in guerra, costringendo così le donne a provvedere a tutte le altre necessità da sole. A differenza dei romani, che vedevano nelle donne un oggetto da riproduzione o di piacere, i druidi associavano le donne alla vita politica e religiosa dei loro popoli. La donna gallica godeva di una posizione che la poneva allo stesso grado di suo marito. È quindi più facile comprendere lo stupefacente contratto matrimoniale di cui Cesare, sempre secondo Poseidonio, spiega le modalità. La parità, infatti, si poteva notare dalla somma di denaro portata in dote dalle donne. Il giurista del III secolo Ulpiano precisa che, oltre alla sua dote, la donna possiede quello che i galli chiamano un gruzzolo. Questa gestione dei loro beni illustra meglio di ogni altro esempio l'uguaglianza tra uomini e donne che esiste nel campo dell'economia, nel senso greco del termine, cioè quello di buona casa. Cesare aggiungerà in seguito che un uomo ha diritto di vita e di morte sulla moglie e sui figli, e si vede chiaramente che si tratta di una formula retorica che rimanda, a titolo di paragone, al diritto romano. Il gallo, come il romano, è il pater familias. Egli ha autorità su tutti i membri della famiglia. Cesare aggiunge che quando un capofamiglia muore in modo anomalo, la moglie viene interrogata finché non confessa il suo crimine. Chi viene riconosciuto colpevole viene poi gettato nel fuoco. Questa pratica sembra molto arcaica e probabilmente non aveva più alcuna realtà nei decenni precedenti la conquista. Al contrario, testimonia che nell'antichità le donne avevano potere sufficiente per cercare di avvelenare i loro mariti e prenderne il posto. Il ruolo della moglie gallica è ulteriormente rafforzato da quello svolto dal matrimonio stesso nei rapporti tra grandi famiglie patrizie e benestanti, negli accordi politici e perfino in quelli diplomatici tra stati. Sia le donne che i bambini sono strumenti di unione tra i popoli. Sono anche la loro migliore garanzia di sostenibilità. Arriviamo al divorzio, il quale era molto facile in Gallia, prima di tutto perché il matrimonio non era sacro e obbligatorio. Era un contratto, soggetto a clausole. Quando queste non venivano più rispettate, il contratto diventava nullo. Atto essenzialmente contrattuale, sociale, ma non religioso, era fondato sulla libertà dei coniugi. Il matrimonio gallico appare quindi come una sorta di unione libera tutelata dalla legge e che è sempre possibile rompere. Nel divorzio gallico l'uomo e la donna sono posti su un piano di stretta uguaglianza. Inoltre, i galli hanno oscillato tra la monogamia e la poligamia o addirittura nella poliandria, ovvero quando una donna ha diversi mariti. Esisteva una convivenza o un matrimonio annuale che non pregiudicava in alcun modo i diritti della moglie legittima, la quale poteva essere aiutata nelle faccende domestiche dalla o dalle concubine del marito. In ogni caso, se il marito disattendeva le sue aspettative, la donna poteva sempre divorziare e riprendersi così il suo gruzzolo. Secondo Diodoro Siculo, tra i galli le donne hanno quasi la stessa taglia degli uomini, con i quali gareggiano per il coraggio. Il carattere dei galli, aggiunge, è litigioso e arrogante fino all'eccesso. Il primo ad arrivare tra loro in una rissa resisterà a più sconosciuti contemporaneamente senza altro aiuto che di sua moglie, ancora una formidabile campionessa. Dovreste vedere queste viragos, un modo per nominare le donne virili. Hanno le vene del collo gonfie di rabbia e oscillano le loro forti braccia di un colore candido come la neve. Usano i piedi e i pugni, sferrando colpi che sembrano provenire dal grilletto di una catapulta. Le mogli di origine straniere, che rappresentano nella città del marito gli interessi del popolo da cui provengono, hanno necessariamente una posizione sociale e in una certa misura politica. Questo le pone quasi a livello degli uomini. Non perdono la loro individualità sposandosi, anzi mantengono uno stretto legame con la famiglia d'origine che ritrovano al momento della morte del marito. Nuovi matrimoni sono possibili e in questo caso la donna può rappresentare ancora una volta gli interessi della sua famiglia. Queste donne, davvero potenti, spesso sono ricche e sono onorate alla pari di alcuni uomini. Secondo Plutarco, le donne possono svolgere un ruolo imminente nelle assemblee confederali, soprattutto in quelle comuni a più popoli o che trattavano di alleanze o conflitti. Lì viene infatti riconosciuta la qualità del loro buon senso e della loro imparzialità. Per questo viene loro affidata la funzione di arbitro tra le parti. Plutarco, nel suo trattato sulle virtù delle donne, fa l'esempio di una convenzione conclusa tra Annibale e i popoli confinanti con i Pirenei e specifica che, se i Galli hanno lamentele sui Cartaginesi, devono indirizzare proprio le donne ai loro generali che rimangono in Spagna, ma che i Cartaginesi, che devono lamentarsi dei Galli, devono far valere i loro diritti con alcune donne galliche che svolgono il ruolo di arbitri, appunto. Questi cronisti dell'epoca notano che tra i Galli c'è una certa tendenza alla promiscuità. In genere, se concedono la verginità ad altri e non al marito, non la considerano una disgrazia. Si sentono invece disprezzate quando qualcuno rifiuta i loro favori. Alcune regine avevano mariti che non erano per forza re. Di nomi di donne della Gallia si fa fatica a trovarne, ma la loro importanza si nota dalla cultura dei morti. Nel 1953, Maurice Moisson, capocantiere degli schiavi condotti nella società archeologica di Châtillon-sur-Rhône, notò una leggera sopraelevazione del terreno e un'insolita concentrazione di pietre in un campo ai piedi dell'oppidum del Mont-la-Soie, nei pressi del villaggio di Vix, situato nella regione della Borgogna, dipartimento della Côte d'Or. Questa zona, nel VI e V secolo a.C., fu un centro della cultura di Hallstatt, dominato da un ceto principesco in cui sembrano aver avuto particolare importanza le figure femminili. La ricchezza determinata dal controllo della rotta commerciale dello stagno permise di dotare le tombe di un ricco corredo, segno di prestigio e di ricchezza, secondo la tradizionale tipologia gallica della sepoltura su carro. La tomba di Vix, in particolare, dimostra quindi la rilevanza della figura femminile per la società. Con la conquista della Gallia da parte dei Romani finisce anche questo periodo paritario tra uomini e donne. La cultura romana prima e quella cristiana dopo invase il paese e le donne finirono per passare ad essere considerate cittadine di seconda classe o anche peggio. Secoli e secoli di storia si succederanno e molte saranno le lotte che la popolazione femminile compirà per essere considerata alla pari degli uomini, arrivando fino al 2021 in cui lottiamo ancora sperando di poter tornare al rispetto che perfino la Gallia del primo secolo a.C. riconosceva le donne. Sappiamo anche però che saranno molte le donne che si ribelleranno al loro status ed è questo che il mio podcast racconta, la storia di donne nella storia. Come al solito trovate i riferimenti sitografici nella descrizione del podcast. Chiedo scusa se la qualità del suono non è ottima, ma questa puntata è stata realizzata durante il mio soggiorno in Borgogna, ispirata da questi luoghi meravigliosi, ricchi di storia e cultura. A questo proposito vi consiglio di visitare il sito del Parco Museo di Alesia, in cui le vicende della conquista di Cesare di questi luoghi sono spiegati magnificamente, e si può visitare anche il sito archeologico di una cittadina romana, oltre alla famosa statua del condottiero Vercingetorix. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne della storia. Alla prossima! Storie di donne nella storia. Eleonora d'Aquitania. Donna estremamente emancipata, segna quello che viene chiamato il periodo della Rinascenza nel Medioevo. Va a cavallo, legge e scrive in latino, conosce la musica, la letteratura e si circonda di poeti. Possibile tutto questo per una donna che è vissuta in un periodo storico chiamato ancora oggi i secoli bui? A quanto pare sì, non senza scandali però. Preparatevi a conoscere l'energica vita di Eleonora d'Aquitania. Nata a Bordeaux nel 1122 circa, è la figlia primogenita del duca di Aquitania, Guascogna e conte di Poitiers. Inizialmente è battezzata con il nome di Alienor, ovvero l'estranea, per poi francesizzarlo in Eleanor. Cresce alla corte di Aquitania, che all'epoca era una delle più colte e raffinate del XII secolo. Come detto, impara a leggere e scrivere in latino, conosce la musica, la matematica e la letteratura, oltre a cavalcare e cacciare, il tutto secondo gli usi dell'educazione di una giovane donna. Poco è stato tramandato della storia della famiglia di Leonora, ma quel che è certo è che ad un certo punto, tra il 1130 e il 1137, la nostra protagonista eredita i ducati di Aquitania e Guascogna alla morte del fratello secondogenito, Guglielmo l'Ardito. Questo perché il padre Guglielmo X nel 1136 decide di fare un pellegrinaggio per Santiago di Compostela, ma durante il viaggio si ammala, forse per un'intossicazione alimentare, e muore il 9 aprile dell'anno successivo. Guglielmo lascia quindi sole le due figlie Leonora e Petronilla. Prima di morire, però, Guglielmo si assicura un futuro per i suoi possedimenti. Offre infatti in sposa la sua primogenita con una dote pazzesca a Luigi, futuro re Luigi VII di Francia. L'eredità di Eleonora fa gola a molti e il futuro re francese capisce subito il vantaggio di questo matrimonio. Il regno di Francia si sarebbe potuto estendere dalla Loira fino ai Pirenei e al Mar Mediterraneo, acquisendo così una nuova potenza commerciale e politica. Le nozze vengono quindi celebrate il 22 luglio 1137 a Bordeaux. Fin da subito, però, i caratteri degli sposi si mostrano agli opposti. Luigi era stato cresciuto come figlio cadetto e quindi volto alla carriera ecclesiastica. Eredita il trono solo perché il fratello maggiore muore. È debole di carattere, austero e molto pio. Insomma, Luigi è mal sopportato dalla giovane Leonora, che invece è smaniosa di indipendenza, determinata e molto intelligente. Eleonora poi non piace alla corte di Francia. Viene criticata per il suo spirito libero e vivace. La sua condotta viene ritenuta indecente, così come il lusso che sfoggia e i trovatori che invita ai banchetti. Ma soprattutto, non piace l'influenza che ha sul re. I due regnanti vengono considerati avventati nelle loro scelte. Un esempio è la spedizione a Tolosa per rivendicare i diritti che Eleonora vanta dalla nonna Filippa. Oppure il conflitto con il Papa Innocenzo II dopo che hanno deciso di non fare entrare in città il nuovo arcivescovo di Bourges. Per non parlare poi della pressione esercitata su Rodolfo di Vermandois, già sposato, per ripudiare la moglie e sposare così la sorella più giovane di Eleonora, Petronilla, invaghita dell'uomo. Il risultato è la scomunica papale per entrambi e nel 1142 un conflitto contro Tibalto IV di Blois, fratello dell'ex moglie. Tutto questo scompiglio causa l'interdetto della Chiesa, ovvero l'impedimento di accedere a tutte o a gran parte delle sacre funzioni della Chiesa in un luogo particolare. Bernardo di Chiaravalle influenza molto Eleonora, che ancora non ha generato un erede maschio, e le suggerisce quindi di consigliare al re l'organizzazione di una crociata. C'è da dire che questo consiglio può considerarsi leggermente spintaneo, visto che Bernardo è incaricato da Papa Eugenio III di predicare la crociata nelle terre francesi. Fatto è che nel giugno del 1147 Luigi VII, accompagnato da Eleonora stessa, partono per quella che viene considerata la seconda crociata. La regina scandalizza sempre di più con i suoi atteggiamenti, iniziando a stancare anche il re. Durante la Pasqua, per esempio, del 1146, fa ingresso nella città di Vézelay a cavallo e vestita con un'armatura. Si fa accompagnare dal trovatore Geoffrey Rudel e da un ricco seguito di dame. Attraversa in lungo e in largo i territori mediterranei, dall'Impero Bizantino all'Asia Minore e in Italia, per i successivi 2 anni e mezzo, tutto da sola. Tornati in Francia nel 1150, i due coniugi sembrano andare di nuovo d'accordo, salutando la nascita di una seconda figlia, Alice. Ma nel 1152, dopo 15 anni di matrimonio, l'idillio finisce ed Eleonora e Luigi ne hanno abbastanza, annullando così il loro matrimonio con una capziosa procedura fondata su una presunta consanguinità. in realtà sembra che la motivazione principale sia la sterilità di Eleonora, che non avendo generato eredi maschi è considerata l'unica colpevole, malgrado la nascita di due figlie femmine. Ma teniamo conto che in quel periodo nessuno avrebbe accusato un uomo di sterilità, men che meno un re, salvo a fronte di prove evidenti come l'impotenza. Eleonora ha 30 anni e di ritorno ai suoi possedimenti viene rapita da due nobili, Tebaldo di Blois e Goffredo d'Anjou, che hanno intenzione di costringerla a sposare uno dei due per appropriarsi della sua eredità. Ma ecco arrivare un nuovo scandalo e un nuovo pretendente. Eleonora infatti scrive al duca di Normandia, Enrico Plantageneto, per farsi aiutare. E dopo solo 6 settimane dal divorzio, i due si sposano, incuranti dei 10 anni abbondanti in meno di lui, della loro consanguinità e dell'opposizione del padre dello sposo, preoccupato della condanna sociale a cui sarebbe stato sottoposto il figlio per l'indecenza di andare a letto con la moglie del proprio signore. Sì, perché in quel periodo Enrico era il duca di Normandia e quindi era un vassallo di Luigi VII. Decisi a non ascoltare niente e nessuno, i due vanno avanti per la loro strada diventando, nel 1154, re e regina d'Inghilterra. Come dote, la nuova regina offre al regno inglese un'ottima posizione strategica dei suoi territori sul continente, che a guardar bene segneranno il principio di quella che poi passerà alla storia come la guerra dei 100 anni. Il regno di Enrico II è alquanto turbolento. Eleonora, dal canto suo, è libera di agire autonomamente in Aquitania e Guascogna. Così, quando il suo secondogenito, Enrico il Giovane, inizia una ribellione contro il padre nel 1173 e si reca segretamente da lei alla corte di Poitiers, spinge i suoi altri due figli, Riccardo e Goffredo, ad unirsi al fratello, così come i suoi vassalli di Aquitania e Guascogna. Eleonora viene catturata dal marito lungo la strada che l'avrebbe portata a Parigi. I suoi figli fanno atto di sottomissione al padre e per lei inizia un periodo che durerà ben 15 anni di prigionia. Possiamo dire che è una sorvegliata speciale, perché in realtà può muoversi abbastanza liberamente. L'importante però è che sia sempre accompagnata e che non rimanga mai da sola con i suoi figli, soprattutto Riccardo. Piccola curiosità. Nel 1947, nel corso dei lavori di restauro della Torre di Londra a seguito dei bombardamenti nazisti, viene recuperato da un archeologo scozzese un codice pergamentaceo che si rivelerà essere una raccolta di memorie di Eleonora, scritta dalle sue ancelle durante il suo periodo di prigionia. O almeno così sembra, visto l'incipit. Incipiunt hic secreta dicta quae Eleanor, regina in turre puellis suis dictativ. Ovvero, iniziano qui le parole segrete che sono della regina Eleonora, dettate alle sue ancelle nella torre. Queste memorie destano scandalo perché non solo ripercorrono la vita della regina, ma lo fanno in modo molto indiscreto. Svelano infatti particolari talmente scabrosi, utilizzando un linguaggio così dichiaratamente osceno, che lascia interdetti i lettori. Il contenuto è per lo più sessuale. Si riferisce infatti ad episodi concreti accaduti alla protagonista, oppure di valenza più generale, ed oseremmo dire filosofica. Vediamo così Eleonora assumere le vesti di filosofa epicurea, discettare sui vantaggi dell'amore secondo o contro natura, dell'accettabilità di perversioni sessuali che pensavamo solo moderne, oppure alludere, quando non esplicitamente descrivere con evidente compiacimento, ai suoi accoppiamenti, indifferentemente con uomini, donne, coniugi o consanguinei. Un porno medievale dunque? Forse. Ricordo però che esistono già nella cultura medievale, ugualmente crudi ed osceni, i fableux, di cui il mio idolo, il professor Barbero, tratta nel suo libro, attenzione alla parolaccia, La voglia dei cazzi. Nella bibliografia trovate il necessario per acquistare il libro di Eleonora, se volete scoprire questi detti scandalosi. Ma torniamo ora alla vicenda storica. Nel 1183 Enrico il Giovane ritorna alla carica ribellandosi con l'aiuto del fratello Goffredo e del re di Francia, Filippo Augusto. Fa un'imboscata al padre, che però prende d'assedio la città di Limoges, costringendo il ribelle a girovagare per l'Aquitania finché si ammala di dissenteria. Sul letto di morte, Enrico il Giovane chiede perdono per sé e per la madre. Enrico II manda quindi in Normandia Eleonora per rivendicare le sue terre una volta morto il loro figlio erede del ducato. Torna quindi per la regina l'agoniata libertà e di ritorno in Inghilterra nel 1184 rimane al fianco del marito adoperandosi per la successione al trono di Riccardo, cosa che avviene nel 1189 alla morte di Enrico. Ma Riccardo non è un sovrano molto presente. È infatti Eleonora che tiene le redini del governo, aiutata da Guglielmo il Maresciallo, primo conte di Pembroke. Soprattutto quando il Cuor di Leone, questo il famoso nome di Riccardo, parte per la terza crociata. Nel 1191 anche Eleonora si allontana dall'Inghilterra, recandosi a Messina per organizzare un degno matrimonio al figlio Riccardo, che però, sulla via del ritorno dalla Terra Santa, viene catturato ed imprigionato in Austria. È qui che subentra l'ultimo figlio di Eleonora, Giovanni, detto Senza Terra. Ricordate Robin Hood? Giovanni re fasullo d'Inghilterra. Beh, nel 1193 il ragazzo cospira contro il fratello, ma Eleonora riesce a fermarlo, oltre a mettere insieme la somma necessaria per liberare Riccardo. I due fratelli, con l'intervento della madre, si riappacificano, ma nel 1199 Riccardo muore senza eredi e così il regno passa a Giovanni. Non senza problemi, ovviamente. Infatti, i baroni delle terre del Maine, dell'Anjou e della Touraine appoggiano l'ascesa di Arturo I di Bretagna. Ma qui subentra il re di Francia, Filippo, che si accorda con Giovanni per un matrimonio tra suo figlio dodicenne Luigi con una delle cugine nipoti di Castiglia di Eleonora, suggellando così una tregua tra i due regni. A scegliere quale delle due figlie di Alfonso di Castiglia offrire in sposa viene mandata Eleonora, che decide per la più giovane, ovvero Bianca. Durante il viaggio di ritorno le due donne sono scortate da un famoso guerriero che però viene assassinato. Questo fatto colpisce particolarmente Eleonora, che alla veneranda età di 79 anni decide di fermarsi e ritirarsi nell'abbazia di Fontainebleau. Qui rimane fino al 1202, quando decide di andare in aiuto del figlio Giovanni, rientrato nuovamente in conflitto con Filippo di Francia. Ma viene catturata da Arturo e assediata nel castello di Mirebeau. Giovanni soccorre la madre, imprigiona Arturo e, a quanto si dice, lo avvelena il 3 aprile 1203. Nel frattempo però Eleonora torna alla sua abbazia e prende il velo nel 1204, lo stesso anno in cui però morirà, il 21 marzo. Qui viene sepolta al fianco del suo secondo marito Enrico Plantageneto. Il monumento funebre la ritrae severa e composta, mentre tiene un libro aperto tra le mani. L'immagine della cultura cortese da lei amata, promossa e sostenuta, non potrebbe essere più eloquente. Cosa c'è scritto nel libro? Poesie? Il codice d'amore di Andrea Cappellano? Quel libro, qualunque cosa contenga, è di per sé l'oggetto reale e simbolico della nuova cultura cortese, il segno di una svolta decisiva nei difficili percorsi di integrazione della donna che studia, legge e scrive e dice di se stessa attraverso il linguaggio della poesia e dell'amore. Insomma, seppur composta, Eleonora scandalizza anche da morta, immortalandosi per quel che è sempre stata, una donna intelligente, indipendente e con una mente aperta. Lascito che vedremo anche nella figlia Marie de Champagne. Ma questa è un'altra storia. La storia di una donna nella storia. Come sempre, trovate tutti i riferimenti sitografici, bibliografici e addirittura filmografici nella descrizione dell'episodio. Se questo episodio e gli altri sono di vostro gradimento, potete sostenermi offrendomi un caffè. Trovate infatti nella bio del podcast il link di Ko-fi, un sistema semplice e veloce per sostenere coloro che offrono contenuti che vi piacciono. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Alla prossima! Storie di donne nella storia. Eleonora d'Aquitania. Donna estremamente emancipata, segna quello che viene chiamato il periodo della Rinascenza nel Medioevo. Va a cavallo, legge e scrive in latino, conosce la musica, la letteratura e si circonda di poeti. Possibile tutto questo per una donna che è vissuta in un periodo storico chiamato ancora oggi i secoli bui? A quanto pare sì, non senza scandali però. Preparatevi a conoscere l'energica vita di Eleonora d'Aquitania. Nata a Bordeaux nel 1122 circa, è la figlia primogenita del duca di Aquitania, Guascogna e conte di Poitiers. Inizialmente è battezzata con il nome di Alianor, ovvero l'estranea, per poi francesizzarlo in Eleanor. Cresce alla corte di Aquitania, che all'epoca era una delle più colte e raffinate del XII secolo. Come detto, impara a leggere e scrivere in latino, conosce la musica, la matematica e la letteratura, oltre a cavalcare e cacciare, il tutto secondo gli usi dell'educazione di una giovane donna. Poco è stato tramandato della storia della famiglia di Eleonora, ma quel che è certo è che ad un certo punto, tra il 1130 e il 1137, la nostra protagonista eredita i ducati d'Aquitania e Guascogna alla morte del fratello secondogenito, Guglielmo l'Ardito. Questo perché il padre Guglielmo X nel 1136 decide di fare un pellegrinaggio per Santiago di Compostela, ma durante il viaggio si ammala, forse per un'intossicazione alimentare, e muore il 9 aprile dell'anno successivo. Guglielmo lascia quindi sole le due figlie Eleonora e Petronilla. Prima di morire, però, Guglielmo si assicura un futuro per i suoi possedimenti. Offre infatti in sposa la sua primogenita con una dote pazzesca a Luigi, futuro re Luigi VII di Francia. L'eredità di Eleonora fa gola a molti e il futuro re francese capisce subito il vantaggio di questo matrimonio. Il regno di Francia si sarebbe potuto estendere dalla Loira fino ai Pirenei e al Mar Mediterraneo, acquisendo così una nuova potenza commerciale e politica. Le nozze vengono quindi celebrate il 22 luglio 1137 a Bordeaux. Fin da subito però i caratteri degli sposi si mostrano agli opposti. Luigi era stato cresciuto come figlio cadetto e quindi volto alla carriera ecclesiastica. Eredita il trono solo perché il fratello maggiore muore. È debole di carattere, austero e molto pio. Insomma, Luigi è mal sopportato dalla giovane Eleonora, che invece è smaniosa di indipendenza, determinata e molto intelligente. Eleonora poi non piace alla corte di Francia, viene criticata per il suo spirito libero e vivace. La sua condotta viene ritenuta indecente, così come il lusso che sfoggia e i trovatori che invita ai banchetti. Ma soprattutto non piace l'influenza che ha sul re. I due regnanti vengono considerati avventati nelle loro scelte. Un esempio è la spedizione a Tolosa per rivendicare i diritti che Eleonora vanta dalla nonna Filippa. Oppure il conflitto con il Papa Innocenzo II dopo che hanno deciso di non fare entrare in città il nuovo arcivescovo di Bourges. Per non parlare poi della pressione esercitata su Rodolfo di Vermandois, già sposato, per ripudiare la moglie e sposare così la sorella più giovane di Eleonora, Petronilla, invaghita dell'uomo. Il risultato è la scomunica papale per entrambi e nel 1142 un conflitto contro Tibalto IV di Blois, fratello dell'ex moglie. Tutto questo scompiglio causa l'interdetto della Chiesa, ovvero l'impedimento di accedere a tutte o a gran parte delle sacre funzioni della Chiesa in un luogo particolare. Bernardo di Chiaravalle influenza molto Eleonora, che ancora non ha generato un erede maschio, e le suggerisce quindi di consigliare al re l'organizzazione di una crociata. C'è da dire che questo consiglio può considerarsi leggermente spintaneo, visto che Bernardo è incaricato da Papa Eugenio III di predicare la crociata nelle terre francesi. Fatto è che nel giugno del 1147 Luigi VII, accompagnato da Eleonora stessa, partono per quella che viene considerata la seconda crociata. La regina scandalizza sempre di più con i suoi atteggiamenti, iniziando a stancare anche il re. Durante la Pasqua, per esempio, del 1146, fa ingresso nella città di Vézelay a cavallo e vestita con un'armatura. Si fa accompagnare dal trovatore Geoffrey Rudel e da un ricco seguito di dame. Attraversa in lungo e in largo i territori mediterranei, dall'Impero Bizantino all'Asia Minore e in Italia, per i successivi 2 anni e mezzo, tutto da sola. Tornati in Francia nel 1150, i due coniugi sembrano andare di nuovo d'accordo, salutando la nascita di una seconda figlia, Alice. Ma nel 1152, dopo 15 anni di matrimonio, l'idillio finisce ed Eleonora e Luigi ne hanno abbastanza, annullando così il loro matrimonio con una capziosa procedura fondata su una presunta consanguinità. In realtà, sembra che la motivazione principale sia la sterilità di Eleonora, che non avendo generato eredi maschi è considerata l'unica colpevole, malgrado la nascita di 2 figlie femmine. Ma teniamo conto che in quel periodo nessuno avrebbe accusato un uomo di sterilità, men che meno un re, salvo a fronte di prove evidenti come l'impotenza. Eleonora ha 30 anni e di ritorno ai suoi possedimenti viene rapita da 2 nobili, Tebaldo di Blois e Goffredo d'Angiò, che hanno intenzione di costringerla a sposare uno dei 2 per appropriarsi della sua eredità. Ma ecco arrivare un nuovo scandalo e un nuovo pretendente. Eleonora infatti scrive al duca di Normandia, Enrico Plantageneto, per farsi aiutare. E dopo solo 6 settimane dal divorzio, i 2 si sposano, incuranti dei 10 anni abbondanti in meno di lui, della loro consanguinità e dell'opposizione del padre dello sposo, preoccupato della condanna sociale a cui sarebbe stato sottoposto il figlio per l'indecenza di andare a letto con la moglie del proprio signore. Sì, perché in quel periodo Enrico era il duca di Normandia e quindi era un vassallo di Luigi VII. Decisi a non ascoltare niente e nessuno, i 2 vanno avanti per la loro strada diventando, nel 1154, re e regina d'Inghilterra. Come dote, la nuova regina offre al regno inglese un'ottima posizione strategica dei suoi territori sul continente, che a guardar bene segneranno il principio di quella che poi passerà alla storia come la guerra dei 100 anni. Il regno di Enrico II è alquanto turbolento. Eleonora, dal canto suo, è libera di agire autonomamente in Aquitania e Guascogna. Così, quando il suo secondogenito, Enrico il Giovane, inizia una ribellione contro il padre nel 1173 e si reca segretamente da lei alla corte di Poitiers, spinge i suoi altri 2 figli, Riccardo e Goffredo, ad unirsi al fratello, così come i suoi vassalli di Aquitania e Guascogna. Eleonora viene catturata dal marito lungo la strada che l'avrebbe portata a Parigi. I suoi figli fanno atto di sottomissione al padre e per lei inizia un periodo che durerà ben 15 anni di prigionia. Possiamo dire che è una sorvegliata speciale, perché in realtà può muoversi abbastanza liberamente. L'importante però è che sia sempre accompagnata e che non rimanga mai da sola con i suoi figli, soprattutto Riccardo. Piccola curiosità. Nel 1947, nel corso dei lavori di restauro della Torre di Londra a seguito dei bombardamenti nazisti, viene recuperato da un archeologo scozzese un codice pergamentaceo che si rivelerà essere una raccolta di memorie di Eleonora, scritta dalle sue ancelle durante il suo periodo di prigionia, o almeno così sembra, visto l'incipit. Incipiunt hic secreta dicta, quae Eleanor, regina in turre puellis suis dictatit. Ovvero, iniziano qui le parole segrete che sono della regina Eleonora, dettate alle sue ancelle nella torre. Queste memorie destano scandalo perché non solo ripercorrono la vita della regina, ma lo fanno in modo molto indiscreto. Svelano infatti particolari talmente scabrosi, utilizzando un linguaggio così dichiaratamente osceno, che lascia interdetti i lettori. Il contenuto è per lo più sessuale. Si riferisce infatti ad episodi concreti accaduti alla protagonista, oppure di valenza più generale, ed oseremmo dire filosofica. Vediamo così Eleonora assumere le vesti di filosofa epicurea, discettare sui vantaggi dell'amore secondo o contro natura, dell'accettabilità di perversioni sessuali che pensavamo solo moderne, oppure alludere, quando non esplicitamente descrivere con evidente compiacimento, ai suoi accoppiamenti, indifferentemente con uomini, donne, coniugi o consanguinei. Un porno medievale dunque? Forse. Ricordo però che esistono già nella cultura medievale, ugualmente crudi ed osceni, i fableux, di cui il mio idolo, il professor Barbero, tratta nel suo libro, attenzione alla parolaccia, La voglia dei cazzi. Nella bibliografia trovate il necessario per acquistare il libro di Eleonora, se volete scoprire questi detti scandalosi. Ma torniamo ora alla vicenda storica. Nel 1183, Enrico il Giovane ritorna alla carica ribellandosi con l'aiuto del fratello Goffredo e del re di Francia, Filippo Augusto. Fa un'imboscata al padre, che però prende d'assedio la città di Limoges, costringendo il ribelle a girovagare per l'Aquitania finché si ammala di dissenteria. Sul letto di morte, Enrico il Giovane chiede perdono per sé e per la madre. Enrico II manda quindi in Normandia Eleonora per rivendicare le sue terre una volta morto il loro figlio erede del ducato. Torna quindi per la regina l'agognata libertà e di ritorno in Inghilterra nel 1184 rimane al fianco del marito adoperandosi per la successione al trono di Riccardo, cosa che avviene nel 1189 alla morte di Enrico. Ma Riccardo non è un sovrano molto presente. È infatti Eleonora che tiene le redini del governo, aiutata da Guglielmo il Maresciallo, primo conte di Pembroke. Soprattutto quando il Cuor di Leone, questo il famoso nome di Riccardo, parte per la Terza Crociata. Nel 1191 anche Eleonora si allontana dall'Inghilterra, recandosi a Messina per organizzare un degno matrimonio al figlio Riccardo, che però, sulla via del ritorno dalla Terra Santa, viene catturato ed imprigionato in Austria. È qui che subentra l'ultimo figlio di Eleonora, Giovanni, detto Senza Terra. Ricordate Robin Hood? Giovanni re fasullo d'Inghilterra. Beh, nel 1193 il ragazzo cospira contro il fratello, ma Eleonora riesce a fermarlo, oltre a mettere insieme la somma necessaria per liberare Riccardo. I due fratelli, con l'intervento della madre, si riappacificano, ma nel 1199 Riccardo muore senza eredi e così il regno passa a Giovanni. Non senza problemi, ovviamente. Infatti, i baroni delle terre del Maine, dell'Anjou e della Touraine appoggiano l'ascesa di Arturo I di Bretagna. Ma qui subentra il re di Francia, Filippo, che si accorda con Giovanni per un matrimonio tra suo figlio dodicenne Luigi con una delle cugine nipoti di Castiglia di Eleonora, suggellando così una tregua tra i due regni. A scegliere quale delle due figlie di Alfonso di Castiglia offrire in sposa viene mandata Eleonora, che decide per la più giovane, ovvero Bianca. Durante il viaggio di ritorno le due donne sono scortate da un famoso guerriero che però viene assassinato. Questo fatto colpisce particolarmente Eleonora, che alla veneranda età di 79 anni decide di fermarsi e ritirarsi nell'abbazia di Fontainebleau. Qui rimane fino al 1202, quando decide di andare in aiuto del figlio Giovanni, rientrato nuovamente in conflitto con Filippo di Francia. ma viene catturata da Arturo e assediata nel castello di Mirebeau. Giovanni soccorre la madre, imprigiona Arturo e, a quanto si dice, lo avvelena il 3 aprile 1203. Nel frattempo però Eleonora torna alla sua abbazia e prende il velo nel 1204, lo stesso anno in cui però morirà, il 21 marzo. Qui viene sepolta al fianco del suo secondo marito Enrico Plantageneto. Il monumento funebre la ritrae severa e composta, mentre tiene un libro aperto tra le mani. L'immagine della cultura cortese da lei amata, promossa e sostenuta, non potrebbe essere più eloquente. Cosa c'è scritto nel libro? Poesie? Il codice d'amore di Andrea Cappellano? Quel libro, qualunque cosa contenga, è di per sé l'oggetto reale e simbolico della nuova cultura cortese, il segno di una svolta decisiva nei difficili percorsi di integrazione della donna che studia, legge e scrive e dice di se stessa attraverso il linguaggio della poesia e dell'amore. Insomma, seppur composta, Eleonora scandalizza anche da morta, immortalandosi per quel che è sempre stata, una donna intelligente, indipendente e con una mente aperta. Lascito che vedremo anche nella figlia Marie de Champagne. Ma questa è un'altra storia. La storia di una donna nella storia. Come sempre trovate tutti i riferimenti sitografici, bibliografici e addirittura filmografici nella descrizione dell'episodio. Se questo episodio e gli altri sono di vostro gradimento, potete sostenermi offrendomi un caffè. Trovate infatti nella bio del podcast il link di Ko-fi, un sistema semplice e veloce per sostenere coloro che offrono contenuti che vi piacciono. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Alla prossima!